Amici, oggi è la festa della Santa Croce, ricorre il 91esimo anniversario. Voi non conoscete perché siete troppo giovani. Io la conosco bene perché quando venni nel 62 trovai ancora viva e trovai la parrocchia di Santa Lucia, ancora Santa Lucia dei Sobborghi. Eravamo un piccolo nucleo extraurbano. Chiaro? Non è passato molto tempo che hanno tolto la scritta San Cielo Subborghi, siamo diventati città, ma soprattutto questo negli anni Ottanta. Cos'è questa festa della croce? Vedete, il mondo si è evoluto in un modo rapidissimo. Allora si era in una società agricolo-contadina, Santa Lucia era una zona deserta, c'erano quattro cosiddetti casaioli lungo la strada maestra, che è sempre quella, e circa 30-40 contadini che abitavano nel Pian di Massiano sotto Monte Malbe. Malbe, Malbere, perché non c'è acqua a Monte Malbe, pensate, Malbere. E i nostri contadini dovevano molto faticare. Era una zona molto, molto avara per i suoi prodotti e per di più battuta da venti e tempeste che originavano da San Marco. Anche oggi, vedete, durante l'estate arrivano delle bufere là nella nostra Pinetina, voi non ci state, alle volte io non sono capace manco di scendere dalla macchina, tanto il vento è feroce, quando si canalizza giù verso Pian di Massiano diventa tempesta. A quei tempi, racconta la storia, era una zona che impediva i raccolti ai contadini. Siamo nel 1926. Il mio predecessore Don Adolfo, che da poco, dal 1920, era diventato parroco a tutti gli effetti, in quanto gli anni precedenti questa piccola zona, che era caratterizzata da questa cappella originata nel 1931, pensate, la prima cappellina data alla morte di Francesco, 1926, ed era sperduta in questa campagna. Nel 1920 divenne autonoma, il mio predecessore Don Adolfo costruì all'interno della chiesetta parrocchiale una nicchia dove c'è il fonte battesimale che dal 20 cominciò a funzionare. Nel 26, siccome i contadini piangevano, erano sempre in rosso con i loro padroni, c'era la mezzadria, Don Adolfo chiese ai contadini se veramente se la sentivano di porre Gesù Cristo su al monte per proteggere la zona. Tutti furono contenti e cominciarono con i buoi a portare le prime pietre e piazzarono in quel triangolino di terra, poco spazio, una croce di legno. Nel 27 la parrocchia, piccola parrocchia, si costituì e chi a piedi, chi con i mezzi che avevano, chi con i buoi, tutti portarono i loro mattoni, il cemento, l'arena, e fu costruita da due signori di Santa Lucia, che sono scomparsi, ma che ho conosciuto, questa cappella, e nel 27 cominciò la vera festa della croce. Chiaro? Erano tempi difficili, anche per ringraziare il Signore a quel tempo per i pochi morti giovani durante la Prima Guerra Mondiale, 15-18, erano 5 della nostra parrocchia. E fu un inno di ringraziamento, cioè ti ringraziamo che molti dei nostri ragazzi sono tornati. Questa festa era soprattutto patrocinata dai contadini, i quali fino al 1978 si erano costituiti in confraternite, erano i cosiddetti priori o priorate, e portavano una volta all'anno la decima, i loro prodotti alla chiesa, chi portava 5 litri di vino, chi 2 litri di olio, chi una gallina, chi un coniglio, io ancora ricordo quei sacchetti di grano sulle spalle, era commovente vedere questi contadini che portavano 20 chili, dice, Don Ignazio, è per la chiesa, pensate che roba, e si faceva il pranzo con questa gente, era una festa veramente. L'ultima, mi parla, l'abbiamo fatta nel 78, poi c'erano quattro confraternite della Croce, di Sant'Antonio, del Suffragio e del Corpus Domini. Al Pian di Massiano, davanti al percorso verde, dove vedete quella casa contadina, bicontadina, erano due per due scale, lì si fermava la processione tutti gli anni e lì si faceva l'infiorata, come si fa a Spello, piccolina, sull'aia del contadino, ma era uno splendore. Abbiamo ancora le fotografie di questa meravigliosa infiorata, e c'era il calice, c'era le spighe di grano, c'erano i segni della croce, era una cosa meravigliosa. E lì c'era sempre la banda ce l'ho portata io, però negli anni miei, e si costituì fino al 75-78 una bella festa. Pensate che a Perugia è rimasta famosa Santa Lucia, perché ai giardini Carducci, dall'orizzonte io guardo intorno, guardo, vedo, chiaro, tutta l'Umbria vedo, lì andavano i perugini a vedere che l'immensa croce che solcava Monte Pulito, da da capo, dove è la croce ora, fino al Pian di Massiano, sono centinaia di metri, I contadini, pensate, ornavano questa croce col petrolio, quante volte l'ho fatto anch'io con le mie mani, col petrolio, con gli stracci umidi, si dava fuoco, pensate, e ardeva tutta la notte. Poi anche allora le cose belle furono massacrate dai delinquenti spagnoli, giustamente, chiuse, recintò i suoi olivi perché avevano paura che gli bruciassero tutto, e lì la festa cambiò. Allora io cosa feci? Non potendo fare la croce, ornai sempre con questi barattoli di petrolio, con gli stracci, tutta la panoramica, scendendo fino al sottovia di Pian di Massiano. Avevamo le staffette dei nostri ragazzi di giorno, di notte, con la banda, e c'era anche la pagnottina con la porchetta, e questa è durata fino a poco tempo fa. Poi anche qui che succedeva? Che quelli che tornavano dalla processione, fermandosi qui alla chiesa, anni 90, le pagnottine non le vedevano, venivano a mangiarle tutte quelle del percorso verde. Storia questa, Sti pori cristiani che scendevano da Monte Malbe dopo tanta fatica dalle 7 alle 11 si trovavano il cestino vuoto, perché i signori che viaggiavano tranquillamente al Pian di Massiano venivano a ristorarsi col panino con la porchetta, e abbiamo soppresso anche quello. C'è rimasta la banda. Quella banda ha suonato fino alle 11:20 lì, anzi, mentre abbiamo benedetto la campagna e la nostra parrocchia, tutte le nostre famiglie, abbiamo voluto dare particolarmente risalto. Tutto questo lo troverete su internet, sul nostro sito. Stamattina purtroppo eravamo tutti pronti per salire Monte Malbe, ma stamattina alle 6:30, quando voi dormivate, era un tempo da lupi. Per cui abbiamo detto: evitiamo il rischio, a parte la pioggia, ma sulla strada è molto scivolosa, sta a vedere che facciamo l'arrosto, tanto più che oggi la polizia ci ha scritto che non poteva guardare la nostra processione, che erano molto impegnati, perché io sempre denuncio la processione. Questa volta ci hanno detto: non possiamo venire, siamo troppo impegnati. Non abbiamo fatto la processione. Ecco, questa festa, vedete, è ancora viva, ma voi non sapete, perché non avete vissuto la forza di questa fede dei piccoli. Oggi voi trovate un'altra struttura. Attenti però che se si dimentica la storia, non si costruisce il futuro, capito? Le colonne vengono dalle radici. Questa nostra festa, che oggi a voi non dice niente o poco, era il cuore della parrocchia di allora. Il cuore. Pensate, quella povera gente di quei tempi viveva nella miseria, e lo dico pubblicamente ringraziando il signor Mario Spagnoli, con cui ho tanto contatto fino alla sua morte, che dava il lavoro a questa gente che stava popolando i cosiddetti casaioli. Mario, ti mando su due ragazzini di 11 anni, prendimeli a lavorare. Don Adolfo, mandameli su che li piglio. Stamattina alla messa c'era una di queste bambine che a 11 anni Spagnoli Mario chiamò a lavorare perché avevano la fame. A quei tempi, amici, del 26-27 non c'erano le scarpe, le scarpe era un lusso. Spagnoli Mario, padre di Lino, provvedeva anche agli zoccoli di legno che portavano durante la settimana. Io l'ho viste queste cose nel 62-63. Il signor Mario provvedeva anche alle scarpe domenicali. Il signor Mario provvedeva anche, e queste mie mani sono testimoni, a quei suoi dipendenti che vivevano con una miseria di pensione, quante volte questi soldi io li ho ricevuti dal signor Mario Spagnoli, dice Don Ignazio mi li dia a Urbano che abitava vicino alla chiesa, la casa non c'è più, distrutta, era un palazzone grande, storico, chiaro, dove c'è quel palazzo adesso di mattoni. Dice guarda da Urbano, guardi, sto poro, c'è tanto bravo il mio giardiniere, e come fa a vivere con quattro soldi di pensione? Glieli porti lei, quante volte ho portato i soldi a Urbano e a tanti altri. Questi erano gli spagnoli di quei tempi, quando li ho conosciuti io. Amici, e c'era tanta miseria, c'era tanta fame, c'era la miseria, credetemi, quando venni io, chiaro. E poi si è evoluto, il mondo è cambiato ed eccoci qua. Alla vostra sinistra voi vedete un capolavoro che io chiamo il monumento della fede dei piccoli. Questa benda, così si chiama, è stata costruita, ricamata, da 5 monache della Beata Colomba per 15 mesi, giorno e notte, perché fosse pronta nell'anno 30 in occasione del congresso eucaristico perugino al tempo di Monsignor Rosa. Io non ero nato. Ecco, pensate, questa benda, frutto del sacrificio, pensate, ma quanti polli avranno, ma quanto vino, quanto olio, quanti capretti hanno sacrificato per costruire per noi che veniamo oggi la fede della Chiesa in Cristo Salvatore. Guardatela lì, questa ha sfilato sotto un sole meraviglioso, così dice la storia. Quest'anno scrivo la storia, mi hanno supplicato di scriverla perché non rimane niente, se no, no? La scriverò. Beh, questa benda ha sfilato per Corso Vannucci sotto i raggi cocenti del sole che venivano a folgorare gli ori e i velluti di questa meravigliosa opera d'arte. E ha vinto il primo premio, pensate. Il piccolo borgo di Santa Lucia, 300 persone, anche meno, ha vinto il premio di tutta la diocesi di Perugia. Amici, che bello. Io ricordo questa storia con tanta emozione, perché l'ho vissuta in pieno, chiaro? E voglio che questa festa rimanga, perché sono cambiati i tempi, sono cambiate le persone, ma lo spirito deve essere sempre quello. Non lasciamo le tradizioni, vivifichiamole, rimpolpiamole con la fede di oggi. Sentite il mio predecessore, in occasione di quella festa, che cosa ha scritto. È la canzone che noi cantiamo andando per il nostro borgo. L'inno alla croce, e viva la croce, dice, la croce è viva, e viva la croce e chi la portò. Sono strofe molto paesane, ma sono di altissima teologia, come vi spiego, fatte dal parroco mio predecessore, che la gente sapeva a memoria e cantava con tutte le core, e viva la croce, con tutti gli ammenicoli, era una cosa meravigliosa, e chi la portò, era una cosa bellissima, ti commuoveva questa gente che cantava senza conoscere la musica, ma con la fede degli umili, cantavano a Cristo col cuore, non con l'alta teologia, con gli alti discorsi, era gente che credeva questa. È gente che faticava, che implorava da Cristo la gioia delle famiglie, l'unità dei loro figli. Amici, sentite che bello. E viva la croce e chi la portò. Bandiera è la croce, bandiera dell'alta vittoria che il re della gloria nel mondo piantò. La bandiera, simbolo di una nazione, i cattolici. Ognuno contempli la pianta gradita che frutto di vita nel mondo recò. Sentite la pianta? Come nell'Eden la pianta del peccato fu occasione di disperazione e di distruzione, la pianta della croce fu segno di redenzione e di salvezza. La croce pianta. Da segno d'infamia a segno d'onore, morendo il Signore, la croce mutò. Chi andava in croce? I malfattori, i delinquenti, i criminali. Cristo ha trasformato la croce da segno di infamia in segno di onore. Alcune strofe vi leggo, ovviamente. Bagnata sul Golgota di sangue innocente, tu dai vita alla gente che in te confidò. La croce che diventa che cosa? Sorgente di vita. Tu fosti l'altare di vittima grata che al Padre immolata a noi lo placò. Tu cattedra fosti da cui sua divina celeste dottrina Gesù ci insegnò. Cos'è l'altare? Cattedra. Lì c'è il Maestro. Io sono la via, la verità e la vita. Tu fosti altare, luogo del sacrificio, luogo dell'agnello immolato. Tu fosti l'altare della mensa. Tu sei stato agnello immolato che ci dà noi per cibo, per la vita eterna. Sentite che bello, eh? Da te, Croce Santa, io voglio conforto, allor che risorto da morte sarò. La croce vittoriosa sulla nostra morte e sul nostro peccato diventa la fonte della vita eterna. Ho letto una pagina di Turoldo, giudice, bellissima, che parlando della morte dice: la morte non è più una condanna, non è più una condanna, ma è un peso terribile per tutti, ma diventa, sentite che bello, la porta aperta dell'eternità con il vivente. Quanto bello. San Francesco ci metterebbe la firma sotto, eh? La porta aperta per il nostro incontro con il vivente. Un dì coi beati, raggiante splendore, con lingua d'amore, tue lodi dirò. E si concludeva: lodando in eterno, con l'alma beata, la croce esaltata e chi le saltò. Sono versi molto semplici, ma ricchi di altissima teologia. Amici, vorrei proprio invitarvi oggi a guardarla questa croce. In tutte queste parole non sentite beata la sofferenza, Cristo non l'ha detto, però ha detto beati quelli che soffrono, è un'altra cosa. Perché la sofferenza, purtroppo, è compagna di vita. La sofferenza l'abbiamo scelta noi, mica il Padre Eterno, eh? Non è un'invenzione di Cristo. La sofferenza, il dolore, la morte l'hanno scelta l'uomo l'ha scelta, con che? Con la sua ribellione al Signore. Amici, guardate oggi, proprio stamattina parlavo con delle persone, scemadoni, che mondo questo oggi, verrà anche peggio, più di così, sì, verrà anche peggio. Sapete perché? Viene peggio perché il Padre Eterno ci ha lasciato e noi come i funghi ci cuociamo con l'acqua nostra. Tornate a leggere Lettera ai Romani, primo capitolo, 3 volte dire Dio abbandonato. E che ha fatto l'uomo abbandonato? Leggetelo, è la fotografia del mondo di oggi, identica. Quando Dio ci abbandona, noi diventiamo animali. Amici, proprio ieri ho parlato con 2 medici. Io vi supplico, fratelli miei, ascoltatemi bene, state attenti ai vostri figli. Attenti ai vostri telefonini. Io vedrò questi ragazzi, non sono nostri parrocchiani, vengo da un'altra zona. Me li porteranno perché io li guardi negli occhi, perché io li benedica, io dia la mia benedizione forte con la mia mano consacrata, perché questi figli non sono più figli dei genitori. I genitori sono sconvolti. Sapete con chi hanno scherzato? Col demonio. Circola sul telefonino dei ragazzini un film dell'horror satanico. Mi hanno detto anche il titolo, ma io non me lo ricordo, non me ne intendo di queste cose. State attenti, mi diceva questo medico che li cura, un pediatra: ho visto questi ragazzi sconvolti, li ho guardati negli occhi, non sono più loro, non sono malati. Non si tratta di malattie, quelle le conosco le malattie. Ha parlato con i genitori: ma che c'hanno questi figli? Non dormono più, sono sottoposti ad incubi notturni, il giorno non combinano più a scuola, sono diventati violenti, assatanati, arrabbiati, c'erano con tutto il mondo intero. Ma che è successo? Attenti, genitori, vigilate sui vostri figli. Tempo fa vennero a me dei ragazzi della scuola media, spaventati. Sapete che hanno fatto questi disgraziati? Hanno scherzato con Satana. Durante l'intervallo scolastico sono messi a fare l'evocazione dei morti, evocare i morti, lo spiritismo, sedute spiritiche. Da quel giorno non campano più questi ragazzi. Io l'ho visti trasformati. Padre, ci aiuti. Io lo riconoscevo. Dica le messe per noi. Noi non campiamo più. La notte abbiamo degli incubi, sentiamo rumori da tutte le parti. Le porte che sbattono, cavalli che trottano, vetri che si spaccano. Ma che succede? Ma dico, non saranno fantasie, non sarete malati di testa. Dice, no, non siamo malati. Purtroppo siamo toccati da un non so che non sappiamo, ma che ci tormenta giorno e notte. I genitori non campano più. Amici, vedete, benediti i vostri figli. La croce che oggi noi esaltiamo e che, davanti alla quale ci inchiniamo con riverenza e amore, quella croce mettetela ancora addosso ai vostri figli. Non gli mettete i ciondoli o i ferri di cavallo o i cornetti. Mettetegli la croce, l'immagine della Madonna. La Madonna Medjugorje ci dice: mettete i simboli della fede indosso ai vostri figli, perché Satana vi li distrugge. E fateli benedire, però, altrimenti non servono. Ci vuole la nostra benedizione. Non ci mettete lo zodiaco, il corno, il tricorno, il sagittario, il leone. Metteteci Gesù Cristo. Altrimenti i figli li perderete. Perché oggi sono sotto l'influsso di Satana, il quale vuol distruggere le famiglie. Capito? L'ha detto. L'ultimo scontro, la Madonna Fatima, sarà sulla famiglia, sul matrimonio. Siamo arrivati. E chi tocca, furbo, e chi tocca per primo? I figli, sono i più fragili e più deboli. Questa festa di oggi, amici miei, risvegli in noi la fede in Cristo Gesù, ci dia la speranza e la certezza di un domani migliore. Ma ricordate le parole di domenica scorsa. Anche oggi Gesù ha ripetuto: queste cose ve le ho dette perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 3 volte lo ripete. Ma ricordatevi, scrivetelo nel cuore, nel cervello, e ai vostri figli tramandatele queste parole. Senza di me non potete far nulla. Dostoevskij diceva: togliete Dio dall'orizzonte umano, l'uomo diventerà meno di una bestia. Eccoci. Homo homini lupus. Siamo arrivati a quest'era. L'uomo veramente lupo con l'altro uomo. Se voi parlate con la gente, è tutta sconvolta. Io tutti i giorni ricevo persone che non c'hanno più voglia di andare a lavorare. Ma via, perché voglio lavorare. È un ambiente invivibile, ricchissimo purtroppo, di invidie, di gelosie, di cattiverie, di traversie. C'è tutto. Gente che ti vuole tagliare le gambe, che ti dà i vestiti addosso, ci sono gli arrampicatori, gli scalatori, i delatori. Amici, una cosa impressionante. Ma come mai? Eccolo come mai. Gesù Cristo non c'è più nelle coscienze. Ecco la fede dei miei contadini. Ma che senso aveva piazzare Gesù Cristo lassù sul monte? Che senso aveva? Aveva un senso. I saccenti dicevano anche a quel tempo: ma Cristo ce l'abbiamo dentro il cuore. Sì, ma mettono anche fuori. E pensate, racconta la storia di Santa Lucia, che da quel tempo, da quando misero Cristo a protezione della valle, da quel tempo i contadini rifiorirono e i loro prodotti furono talmente abbondanti da ringraziare il Signore. È per questo che la festa è continuata. Amici, io vi auguro una buona festa, festa della croce, ma sia per noi il rivivere la fede degli umili. Oggi siamo tutti più colti, ma guardate che la fede dei colti non serve se non è la vera fede. Sant'Agostino diceva: la vera fede è nel cuore dei piccoli, che sanno capire, sanno ascoltare e sanno vivere.